Social Club.
La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.
Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Radio Bianconera. Questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Saluto come sempre oltre il vetro qui alla mia destra Yves Roche, saluto tutti voi a cui chiedo in questa giornata di commento principalmente di quella che è stata l'amichevole di ieri contro la Next Gen, ma ovviamente ci sono anche tante notizie di mercato, ne parleremo nel corso della puntata con gli ospiti, ma vorrei anche qualcuno di voi come ospite oggi, ragazzi, quindi vi ricordo 340-54-25324 per messaggi di testo, note vocali, come sempre conoscete molto bene l'iter, ma anche, se qualcuno ha piacere, mandarci il numero di telefono, la propria candidatura e grazie al contributo di Ivo oggi vi mettiamo in contatto con noi telefonicamente per parlare, come detto, dell'amichevole di ieri, ma anche del mercato, perché c'è qualche sviluppo in più rispetto, ragazzi, a quella che è la situazione di cui parlavamo nella mattinata di ieri. Ma cominciamo dalle situazioni di campo, dalla partita di ieri con Vlahovic che fa due gol, anzi partiamo dall'8-0 generale della Juve Black, che era la prima squadra ieri, contro la Juve White, che era la Next Gen. Ovviamente è tutto riferito Black e White alla maglia, la prima per la Juventus Black, la prima squadra, quella classica strisce bianconere, pantaloncini neri, White la seconda, quella ispirata al Monte Rosa con appunto la principale colorazione bianca e poi qualche striscia orizzontale di rosa. 8-0 in gol, tutti gli attaccanti, tutte le prime punte, o meglio, più che tutti gli attaccanti, due di Vlahovic, in gol Ken, in gol Milik, tripletta per Caio e Giorge, e insomma questa è una grande vittoria, ragazzi, è una grande giornata per noi di Social Club e di Radio Bianconera, con finalmente la possibilità di parlare di Caio e Giorge, ma per il campo, finalmente. Ieri ve l'avevo detto, ragazzi, che sarebbe stato assieme a Vlahovic il grande protagonista di giornata, e ci abbiamo beccato anche questa volta sul fatto che avremmo avuto modo di parlarne anche in questa giornata. E poi si è aggiunto ai gol degli attaccanti anche Wisen nel finale con quella rete da attaccante, mi viene da dire, perché poi sulla ribattuta lì, sulla punizione di Barranecea, la ribattuta non perfetta di Daffara, lui c'è di testa, la mette dentro, quindi anche quello è un gol da attaccante. Assegno tutte le prime punte, dunque, in questo 8-0. Parleremo di Caio Giorge, sentiremo anche Caio Giorge, che ho raccolto ieri poi nella pancia dell'Allianz Stadium nel post partita, mentre chi ha fatto l'invasione nel finale di partita stava piano piano abbandonando lo stadium. Io ero là sotto a fare qualche intervista. Sentiremo Caio Giorge, sentiremo nuovamente Allegri, sentiremo il tecnico della Next Gen Brambilla, che ha parlato di Caio Giorge, ma non solo. È chiaro però, ragazzi, che il primo spunto di riflessione va dal contorno, e il contorno è il tifo presente e anche il primo coro che è stato fatto ieri all'Allianz Stadium, che era diciamo così uno schieramento, dopo che abbiamo letto tante volte sui social, letto tante volte grazie a voi qua nella nostra messaggistica, anche noi abbiamo visto lo striscione di una parte della tifoseria organizzata nella serata di martedì. Ieri abbiamo sentito i 20.000 presenti allo stadium esposti su Lukaku, insomma inizia ad essere una bella fetta, no? Che lo fa in più parti nell'esporsi su un po', no? Questo pensiero comune nel non stimare quello che potrebbe essere il prossimo attaccante della Juventus, che è il primo spunto di riflessione. Poi Vlahovic ha fatto due gol, uno su rigore e uno su calcio di punizione con la deviazione di Muharemovic, che ha dato una grossa mano per battere Garofani, e quindi è chiaro che no, quella di ieri è stata una giornata in cui ancora una volta Vlahovic è stato protagonista, dentro, fuori dal campo, dopo il gol, insomma, ha indicato un po', no? Tutti i tifosi, anche qua, no? A ricordare una esultanza di Dybala in un momento, no? In cui, insomma, poche ore dopo è arrivata la comunicazione del non rinnovo di contratto. Insomma, ci sono corsi e ricorsi storici anche in questo senso con Dusan Vlahovic, e poi l'esposizione da parte dei tifosi che hanno intonato cori per lui nel corso dei 39 minuti in cui è rimasto in campo, e vediamo un po' quelli che sono gli sviluppi. Poi nella serata ne parleremo magari più avanti, no, del mercato, e il Chelsea ha fatto trapelare, poi vedremo se sarà realtà per lungo tempo o meno, se cambierà tutto nel corso di qualche giorno, di qualche settimana. Però il Chelsea ha fatto trapelare che sostanzialmente non è più per ora interessata allo scambio Vlahovic-Lukaku, che intende cedere Lukaku, ma sonderà le piste europee da qua a... Ovviamente tra le piste europee c'è anche la Juve, però al momento la Juve sembra essere interessata a prendere Lukaku solamente nello scambio con Vlahovic. Sonderà le piste europee da qua a fine mercato. Eventualmente c'è l'Arabia Saudita, che ha la sessione di campagna trasferimenti aperta anche a settembre. Quindi ce si è fatto trapelare questo. Ripeto, vedremo quanto porterà avanti questo punto fermo, oppure se cambierà idea, se sono, come immagino io, solamente schermaglie, no? In questo momento in cui il Chelsea è stato chiaro, più di 20 milioni non vuole dare, la Juve dall'altro lato è stata chiara, meno di 40, magari suddivisa con una piccola percentuale in bonus, però meno di 40 non ne vuole ottenere a finora. Quindi capiremo un po', no? Se queste sono schermaglie o se realmente andrà avanti così col Chelsea che, come parlavamo ieri, ha questo problema davanti con l'infortunio di Nkunku, che sta sondando altri attaccanti, tra cui Wai. Insomma, vediamo un po' come si muovono, ecco, in questo senso le situazioni. Però al momento questo è quello che fa filtrare il Chelsea, e capiremo se lo porteranno ancora avanti. Dalla partita di ieri, però, entrando un po' nel dettaglio, ricordandovi, vedo che c'è già qualche candidatura, ragazzi, vi chiamiamo, grazie a Yves, poi nella seconda mezz'ora, quindi tenete il telefono lì pronto e vicino per rispondere poi quando Yves vi chiamerà. Dicevo, vi ricordo il numero di telefono, 340-542-5324, per messaggi di testo e note vocali. Dalla partita di ieri, note positive. Beh, come detto, i gol di tutti gli attaccanti, che, insomma, non fa mai male, no? L'ironia della sorte racconta, no, che il grande obiettivo di mercato della sessione estiva della Juventus, poi ripeto, è solo una partita, no? Amichevole, con due livelli totalmente differenti, però in ogni caso l'ironia della sorte vuole che il grande obiettivo di mercato della Juventus di questa sessione sia il numero 9, e ieri hanno segnato tutti i numeri 9. Questa, no, è un po', no, la situazione che fa sorridere. Come detto, note positive di ieri, direi, partendo dai gol degli attaccanti, direi una grandissima condizione fisica di Ken, anche tecnicamente il passaggio a Caio Jorge è bellissimo, svaria tanto sul fronte d'attacco, quindi grande condizione, direi, psicofisica di Ken. Vediamo un po' quanto spazio avrà in stagione, perché anche per lui, secondo me, è una grande... questa può essere una grande annata. Direi bene Miretti, bene Nicolus Caviglia, nonostante qualche piccolo, no, contrasto, magari non tenuto, però si vede che conosce il calcio alla perfezione, ragazzi, c'è poco da dire, che ce l'ha proprio nel sangue. Bene Nicolus Caviglia, che in questi giorni, non è un segreto, no, si gioca anche la possibilità di essere confermato, da ultimo slot, però di essere confermato nel reparto di centrocampo della Juve. Vediamo un po' cosa deciderà in questi 20 giorni di mercato il club bianconero su Nicolussi Caviglia, e cosa deciderà anche Nicolussi Caviglia, no? In base a quello che è il proprio futuro. Ho detto bene Miretti, ha avuto un paio di occasioni all'interno dell'area di rigore, quella conclusione a giro bellissima che si è stampata sulla traversa, sinonimo del fatto che comunque ci arriva sempre lì, i movimenti sono sempre precisi, il piede è sempre squisito, poi però diciamo così il gol non arriva, ma l'importante è che le occasioni si creino, e lui se le sa creare direttamente e indirettamente. Che altro, ragazzi? Mi viene da dire. Insomma, gli attaccanti l'abbiamo detto, questi due centrocampisti discretamente bene. Poi scorro un po', no? Quella che è stata la formazione di ieri. Nei cambi mi è piaciuto Sulè, molto intraprendente, seppur abbia fatto l'esterno che non, a tutto campo, che non è proprio quello che secondo me può essere il suo ruolo, però l'ha fatto principalmente nella zona offensiva, quindi direi discretamente bene anche Sulè. Bene Huijsen, dietro un po' spaesati, probabilmente avevano i carichi di lavoro addosso e quindi ha fatto un po' di fatica UEA, soprattutto in copertura. Anche De Winter, che non aveva alcun carico di lavoro, però De Winter è uno di quelli che ha sostanzialmente il cartellino Bendesi addosso, no? Era anche la prima partita che giocava, magari anche lui non era proprio con la testa super concentrata. A proposito di carichi di lavoro, ragazzi, un punto su quelli che ci sono e ci saranno con l'Atalanta e quelli che non ci sono stato ieri. Tra l'altro Allegri ha parlato anche di Pogba, sostanzialmente confermando quanto ho detto qualche giorno fa, qualche settimana fa, ora non ricordo bene, ossia che a fine agosto si capirà un po' di più quella che sarà la condizione di Pogba in merito al minutaggio. Dicevo, vado a recuperare un po' le condizioni dei giocatori che ieri erano assenti. Arrivo, ragazzi, perché vado a recuperare il messaggio. Ieri mancavano Szczęsny, Danilo, McKennie e Kostic. Danilo, che tra l'altro avete letto barra sentito barra letto a fine partita, con un messaggio da sostanzialmente nuovo capitano, no, della Juve a tutto il pubblico. Tra l'altro il vecchio capitano, che ieri era presente, cioè era allo stadio, ma avete visto le immagini sui social, ha firmato qualche autografo, era un paio di file dietro la panchina seduto, ovviamente in abiti non da gioco, Leonardo Bonucci, che però ieri allo stadio c'era, così come, piccola parentesi, anche qua l'avrete letto, visto, sentito, c'era tutto lo stato generale della Juve, Giuntoli, c'era il presidente Ferrero, la D. Scanavino, Manna, era presente anche la D. di Exor, John Elkan, assieme al figlio, tra l'altro un po', no, come da, anche qua da tradizione, è arrivato in elicottero alla Continassa. Ripeto, dagli assenti di ieri, Szczęsny, Danilo, McKennie e Kostic, tutti con una gestione dovuta alla preparazione, quindi nulla di preoccupante. Perin, la solita botta alla spalla sinistra che si trascina dalla tournée, comunque si allena, ma probabilmente non vogliono correre rischi nel farlo giocare. Rabiot non c'era ieri, è appena rientrato e probabilmente giocherà sabato i primi minuti della sua stagione a Cesena contro l'Atalanta. E poi Pogba e Fagioli, di Pogba ha parlato Allegri e lo sentiremo a breve. E Fagioli, conosciamo, ragazzi, la situazione, ve la ripeto ancora una volta, ossia atleticamente sta bene, perché poi la preparazione l'ha fatta tutta, però ci vuole l'ultimo nulla osta convinto e concreto del fatto che eventuali scontri non possano complicare la situazione dopo l'intervento alla clavicola che ha fatto. Leggo qualche messaggio prima poi di cominciare ad ascoltare un po', no, le parole dei protagonisti di ieri. Francesco, mi rendo conto che solo un amico vuole in famiglia e nulla di più, però mi ha fatto piacere vedere Caio Giorgio muoversi con una certa disinvoltura. Se lo merita, ha pagato già un conto molto salato con la sfortuna. Francesco, molto salato è dire poco, proprio una sfortuna inenarrabile. Se ne abbiamo parlato tante volte, ne abbiamo parlato più e più volte dell'infortunio di Caio Giorgio, che è qualcosa che nel calcio non capita quasi mai, ed è un infortunio pesantissimo. Sono passati, insomma, giorno più, giorno meno, 500 giorni dall'ultima volta, dall'ultima che è sceso in campo, da quella brutta giornata in cui sostanzialmente con questa rottura del tendine rotuleo ha messo un grosso punto interrogativo anche sullo stato in cui sarebbe tornato, lo stato di forma in cui sarebbe tornato, e direi che vederlo sorridere ieri, vederlo fare gol, vederlo fare anche delle belle giocate è solo, no, felicità per tutti. E adesso, con grande pazienza, si deve rimettere in moto, e dopo che si rimetterà in moto poi capiremo un po', no, che tipo di giocatore è Caio Jorge. Se è un giocatore, ce lo auguriamo tutti, da Juve, se è un giocatore ad un livello leggermente inferiore e che più ne ha più ne metta. Ma quello che conta, no, di ieri è rivederlo in campo, rivederlo sul rettangolo verde, rivederlo giocare e rimettersi in moto. E poi ne parlano tutti benissimo, tra cui Allegri, Brambilla, e a breve li andiamo ad ascoltare e ascolteremo anche Caio Jorge stesso. Ivo, non so se sei d'accordo, potremmo iniziare ad ascoltare qualcosina. Fammi un cenno se sei d'accordo, se non sei d'accordo me ne vado. Che dici? Sei d'accordo? Non sei d'accordo, va bene, fammi un cenno quando li abbiamo e li ascoltiamo. Nel mentre io leggo ancora qualche altro messaggio. Buongiorno, ieri mi ha colpito Yıldız, spero di averlo scritto bene. Sì, l'hai scritto bene. Ottima tecnica, protegge bene, in ventre non è mai banale, mi è piaciuto tantissimo. Turco da Roma, ma sì, bravissimo Yıldız, non a caso ragazzi, no? La Juve ci crede molto e non a caso arrivano, seppur abbia poche partite tra i professionisti, sono arrivati interessamenti di squadre importanti. Il Fenerbahce, per un classe 2005 che non ha partita tra i professionisti, era pronto a investire 7, 8, 9 milioni di euro. Non è un caso, no, che queste squadre investono così tanti soldi. Yıldız è molto forte, step by step, ma sicuramente ha tutte le potenzialità, tutte le caratteristiche per venire fuori e diventare un ottimo giocatore, ripeto, step by step, con grande calma, passo dopo passo, e arriverà. Il talento, ragazzi, è sotto gli occhi di tutti. Iv, direi che veniamo da te, ascoltiamo le parole dei protagonisti di ieri. Partiamo da, ovviamente, Massimiliano Allegri, ma poi c'è anche un passaggio di Brambilla su Caio Jorge che secondo me merita di essere ascoltato. Vai, Iv.
Ci sono delle motivazioni per pensare questo. Poi ha parlato prima di Caio Jorge, lei ci ha sempre creduto ed è una gran gioia rivederlo. Non chiedo di ripetersi.
No, diciamo che mi piacciono molto i giocatori tecnici, quelli che stanno sotto il calcio, che riconoscono gli spazi, sono smarcati, che sembrano semplici ma sono da grandi giocatori. E Caio Jorge ovviamente ha tutte queste qualità. Speriamo che riesca a superare questo anno dopo l'infortunio nel migliore dei modi e sarei contento per lui. Per quanto riguarda la squadra, siamo solamente all'inizio. Ora tutto è bello, e siamo tutti belli perché siamo tutti abbronzati e c'è il sole. Poi arriva l'inverno e diventiamo tutti brutti e bianchi, perché vuol dire che venti inizia le partite, quello che contano. Ora è bello perché le partite d'estate sono sempre belle, aiutano a crescere, aiutano in autostima, ma però poi dopo quello che conta è 20.
Max, stai cambiando qualcosa nel modo di giocare per coinvolgere di più Vlahovic, visto che è una delle questioni dei mesi passati era anche questo, cioè che lui non era valorizzato dal gioco della squadra.
Nel calcio si parla molto per sentito dire e purtroppo io sono da quest'altra parte, però noi cerchiamo di valorizzare Vlahovic, cerchiamo di valorizzare Chiesa, cerchiamo a seconda delle proprie caratteristiche. Lui è un giocatore, è un finalizzatore, ha caratteristiche diverse da Milik. Come ho detto quando è arrivato al Juventus, deve migliorare tante cose, come deve migliorare Chiesa, come deve migliorare Milik anche se ha 30 anni, come deve migliorare Ken è un ragazzo che ha migliorato molto, soprattutto come equilibrio mentale. È un giocatore che ha fatto un passo in avanti importante. Chiesa è ritornato bene, sono molto contento perché comunque vedendogli le gambe ha delle gambe diverse a quelle che aveva l'anno scorso, ma era normale. Quindi ci sono tutti i presupposti per poter far bene, perché comunque i ragazzi giovani da Fagioli, Amoretti, cresceranno. Breme sicuramente quest'anno sarà un altro giocatore rispetto a quello che è stato l'anno scorso, perché il primo anno Juventus comunque si paga, perché giocare nella Juventus è diverso che giocare, con tutto rispetto, nel Torino, le pressioni, le cose. Quindi abbiamo un'opportunità importante, che è quella di lavorare e giocare una volta a settimana. Purtroppo è che bello giocare in Champions, ma la dobbiamo trasformare in un'opportunità per migliorare i singoli giocatori, per migliorare la squadra. Io credo che questa squadra, anche per l'età, abbia un futuro importante, e quindi quest'anno bisogna lavorare per questo.
Ancora due, ragazzi. Una presa di posizione così forte e netta di uno stadio che un giorno di festa dice no a un possibile acquisto, può cambiare le vostre idee oppure andate a male?
Le idee sono quelle di avere Vlahovic come giocatore con certa avanti avanti, senza un parco attaccante importanti, questo è l'F3, con il ragazzino come ho detto prima. Poi ripeto, ci sono anche le valutazioni economiche da fare, quelle però le deve fare la società, che al momento credo che non ci siano.
Finito? Sono a posto?
No, una. Cosa ha detto John nello spogliatoio?
il cambio.
Ha detto, a parte che ha fatto molto piacere la presenza della proprietà e soprattutto come è stato da stimolo per tutta la squadra, il fatto comunque che ci iniziamo ad affrontare un anno molto importante sul campo, perché anche il centenario della proprietà della famiglia Mieli, soprattutto chiuso, sta chiuso tutte le problematiche che c'erano esterne, quindi siamo liberi da tutto e bisogna concentrarsi su quelli che sono gli obiettivi della società.
Vi ha chiesto lo scudetto, insomma, o tra le prime quattro?
Io credo che sarebbe un obiettivo importante arrivare a marzo a essere in lotta per lo scudetto e poi comunque l'anno prossimo per la il solito discorso della sostenibilità, la Juventus deve fare la Champions. Quest'anno ce l'avamo arrivati, ci facciamo prima fuori, e quest'anno bisogna rientrarci perché comunque l'anno prossimo poi scatta, non so il discorso di fare io, il triennio nuovo della Champions, dove ci saranno altri introiti, altre robe, quindi è troppo importante per le società italiane.
Grazie a tutti, ragazzi, scappiamo, siamo qui da mattina.
Sempre per il discorso di giocare, lo scambierebbe Vlahović con Lukaku, ma io non parlo di mercato,
grazie a tutti.
Non parla di mercato Massimiliano Allegri, direi che questa è la risposta che conoscevamo e immaginavamo, però insomma ha chiacchierato e discusso, sarebbe un obiettivo importante essere in lotta a marzo per lo scudetto, ha detto Massimiliano Allegri, direi che deve essere l'obiettivo, deve essere l'obiettivo essere in lotta per lo scudetto a marzo. Altrimenti ragazzi che margine di crescita ci sarebbe rispetto alla scorsa di stagione? E poi insomma si è espresso su Caio Jorge, che vedremo un po' che tipo di futuro avrà nel breve periodo in bianconero. Credo che possa restare in next gen per essere guardato da vicino, osservato da vicino, e poi eventualmente a gennaio viaggiare verso quella che è poi l'eventuale prestito, perché l'abbiamo visto anche ieri, no? Dove si è confrontato con giocatori che per i primi mesi saranno suoi compagni di squadra e di un livello ovviamente superiore, no? Rispetto a quello, però è chiaro che per mettersi in moto e la Juve per vederlo da vicino c'è quel tipo di soluzione lì, e meno male che c'è quel tipo di soluzione lì, mi viene da dire. Leggo ancora qualche messaggio e poi ci andiamo Iva ad ascoltare proprio Caio Jorge. Allora pesco, faccio un peccato, dice Gianni da Torino, se dico che la Juve è più forte e pericolosa con Kenny invece di Vlahović, ma ognuno quando esprime un'opinione non fa mai peccato, anzi è bello sentire opinioni divergenti, seppur io sia uno se non il più grande estimatore sulla faccia della terra di Moise Kean, Vlahović è qualcos'altro. Per me possono anche serenamente giocare insieme, quello sì, ma il parco attaccanti che ha la Juventus oggi al 10 agosto, ma lo ripeterò all'infinito, anche se dovesse cambiare Vlahović con Lukaku, quindi il parco attaccanti composto da Vlahović barra Lukaku, Kean, Milik e Chiesa in Serie A, non lo ha nessuno, perché guardo l'Inter, Lautaro, Thuram, Correa, e vedremo chi sarà l'altro, quello della Juve è migliore. Guardo il Milan, a Giroud, Colombo, Leao, e no, non so chi vogliamo considerare, ma niente da invidiare a quello della Juve. Guardo a chi altro? Vabbè, guardo alla Lazio, mi sembra, no? Sia chiaro a tutti che sia superiore. Guardo alla Roma, mi sembra chiaro a tutti che sia superiore. Guardo al Napoli, il parco attaccanti del Napoli con Osimhen, Kvaratskhelia, ma poi... punto interrogativo, quindi per come lo vedo io il parco attaccanti che ha la Juve in Serie A non lo ha nessuno. Vado a guardare anche qualche altro messaggio sempre sugli attaccanti, va, rimaniamo qua visto che stiamo parlando di Caio Jorge. Per me Kean può giocarsi le sue possibilità da titolare e lo scrisse a voi a luglio, cosa ne pensi? Mi chiede Nino, ma è chiaro che Chiesa e Vlahović è giusto che partano un passo avanti, poi però è sempre il campo che deve fare la differenza. Su Kean, Nino, con noi, con me, sfondi una porta aperta, quando tutti lo fischiavano quando entrava in campo, quando tutti lo fischiavano, quando usciva dal campo, dopo che alzando la testa davi uno sguardo al tabellone in alto, c'era 1-0 gol di Ken, qui a difenderlo c'eravamo io, Kami, basta, nessun altro. Adesso capisco, no, che sia un po' più facile per tutti parlarne, ma il discorso, senza piantare alcun tipo di bandierina, ma il discorso è che sicuramente Ken è un giocatore che sente la porta. Guardate la partita contro il Real Madrid, il pallone sbatte sul palo, no? E poi sarà il caso, però non è il caso, è quell'istinto, no, che hanno gli attaccanti, e alcuni attaccanti, non tutti, il pallone poi alla fine arriva dove c'è lui. E ieri idem, ha iniziato anche a costruirsi, no, occasioni da gol. Il passaggio per Caio Jorge è bellissimo d'esterno con i tempi giusti. Ken è molto forte e deve, secondo me, iniziare a pretendere molto più spazio rispetto a quello che ha avuto l'anno scorso, ma da se stesso, non dalla Juve. Da se stesso deve iniziare a pretendere e a dire, magari anche in futuro, non in questa stagione, se non gioco, se gioco 1000 minuti non mi basta, non va bene, perché adesso il livello si è alzato sempre di più. Per me Ken è molto bravo, è fortissimo, è uno che una squadra che crea tantissime occasioni da gol segna a raffica, però è chiaro che Vlahovic e Chiesa è giusto che partano uno step avanti, perché Vlahovic è più forte di Ken, perché Chiesa è più forte di Ken oggi, quindi è giusto così, secondo me. Poi devo dire, sicuramente, ripeto, parco attaccanti della Juve di un livello assoluto. Iv, direi che possiamo andare in pausa. Notiziario sportivo e meteo a rientro. Riprendiamo Caio Giorgi e anche Brambilla e poi iniziamo a chiamare qualcuno in questa mattinata.
Radio Bianconera, nati per vincere.
Social Club.
Dopo le 10, ragazzi, rientrati in diretta. Questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi. Ivroshi in regia, voi al 340-5425324, messaggi di testo e note vocali, anche candidature, a breve chiamiamo qualcuno. Claudio dice, sbagli, il Napoli ha Osimhen, Kvaratskhelia, Simeone, Raspadori, Politano, che è un paio di categorie sopra il nostro, l'ho anche dimostrato. Come sempre sono opinioni, ma secondo me Simeone, Raspadori e Politano non sono a livello di Ken e Milik, ma neanche per, cioè, Simeone a Ken, secondo me, e Milik li guarda col binocolo. Raspadori bravo, ma punto di domanda. E Politano, ragazzi, dai, su, per favore, non scherziamo. Poi che il contesto tecnico-tattico li abbia valorizzati e che uno come Politano può anche fare la differenza in una squadra che attacca tanto, innegabile. Ma metti Ken, Milik, rispetto all'anno scorso, anche i Di Maria, i Vlahovic stesso nel Napoli, e poi vediamo. Poi vediamo se non cambi idea, Claudio. Paolo dice, come rosa sono d'accordo, è molto buona, a parte che secondo me manca qualcosa a centrocampo, ma il problema è uno solo, l'allenatore. Io parlavo solo del parco attaccanti, non parlavo della rosa in generale. Poi magari centrocampo, non considerando Pogba, che è un discorso a parte, qualcosina può anche mancare rispetto, no, all'avversario, ma anche qua neanche tanto, per come la vedo io. Anche perché se volevi cambiare potevi cambiare non rinnovando Rabiot e andando a investire su qualcos'altro, però a detta di tutti Rabiot è un top player, quindi i top player ce l'hai, ci inserisci a fianco a un paio di interpreti che funzionano bene, seguendo le caratteristiche del resto della squadra, e vai serenamente a competere. Però io prima parlavo solo esclusivamente del parco attaccanti. Claudio da Firenze, se ci fosse da scegliere fra tenere Milik e Caio Jorge, chi terreste? Io Caio, ma a oggi non c'è proprio paragone. Claudio, parere mio, cioè, Caio, bene, siamo tutti contenti, una grande tripletta, adesso l'ascoltiamo, Ivo, quindi arrivo da te, felicissimi, un grande sorriso, non vedevamo l'ora, noi qua a Social Club Storia di Bianconera, ancora di più, c'è il messaggio di Paolo Davico, ora possiamo far partire ufficialmente il carro Caio Jorge, siamo tutti contentissimi, felicissimi, non vedevamo l'ora di vedere tutto questo, però Milik è oggi 3-4 categorie superiore a Caio Jorge, cioè non è paragonabile, per come la vedo io, non è proprio paragonabile, però come sempre ragazzi le opinioni sono belle perché sono varie. A proposito di Caio, Yves, vengo da te, ci ascoltiamo questo minutino di felicità, perché ero di fronte a lui, insomma era proprio contento e soddisfatto e sereno, finalmente sereno, credo sia la parola perfetta, serenità nel viso di Caio Jorge. Yves, ascoltiamo Caio.
5 giorni dopo, 3 gol, il modo migliore per lasciarsi alle spalle un passato difficile.
Sì, come tu hai detto adesso, è stato un passato molto difficile, ho superato, sono bene, ginocchio a posto e aspetto ancora a prendere ritmo e continuare a fare così bene.
Dopo il primo gol come ti sei sentito? Ti sei sentito liberato?
Sì, certo, un alivio incredibile, aspettavo da quando sono arrivato qui e questa sensazione di fare gol a casa con tutti i tifosi vedendo la partita è stato
bellissimo. Come immagini il tuo futuro? Come ti vedi?
Veramente io mi vedo qua dopo questa partita, penso che puoi meritare molto. E lascio nella mano di Dio e dei dirigenti del club.
Allegri ha parlato anche di next gen, sarebbe secondo te importante ripartire con meno pressioni oppure insomma ti senti pronto anche per un palcoscenico un po' più importante?
Vediamo cosa loro decidono, ma io sono bene e dove mi mettono a giocare vado a giocare bene.
Grazie a te.
Vediamo un po' cosa c'è nel futuro di Caio Jorge, che tra l'altro, se non ricordo male, oltre al fatto che comunque c'è già qualche squadra, soprattutto brasiliana, no, che lo riprenderebbe, però ripeto, credo, poi ovviamente ne parleranno con il giocatore, con il suo agente, per capire quello che può essere lo sviluppo migliore, però credo che io lo voglia tenere qua qualche mese, per vedere un po', no, come si rimette in moto, visto che comunque è stato un investimento, ma se non ricordo male, dicevo, credo che nell'accordo che la Juve fece con il Santos, oltre a 3-4 milioni di euro, ci fosse anche, no, una sorta di prelazione per Caio Jorge nel caso in cui dovesse o fosse tornato in Brasile. Quindi questa è una situazione da osservare, anche perché chi segue insomma il mercato a 360 gradi gli si accenderà la lampadina. In questi giorni Santos ha venduto Washington al Chelsea, proprio mi sembra, sta parlando con la Roma per Marcos Leonardo, e quindi là davanti potrebbe perdere qualcosina e magari tornare eventualmente alla carica. Però detto questo, al momento l'idea della Juve è quella di osservarlo da vicino e vederlo crescere. Poi vediamo se magari lo stesso Caio Jorge può avere idee differenti sin da subito, o magari sarà d'accordo con la Juve stessa nel pazientare un pochino. Ma come detto, ogni promessa è debita. Avevo detto che avrei chiamato qualcuno di voi. Grazie al contributo di Ivo siamo riusciti a metterci in contatto con Antonino. Ciao Antonino, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, ciao.
Antonino, ti è piaciuta ieri? Tra l'altro, non so se sei di Torino, non so se sei venuto qui o se l'hai vista in TV.
No,
vista in TV. Ti è piaciuta, comunque?
Sì, dai, una bella performance.
Ma, Antonino, immagino che tu guardassi, no, anche l'amichevole di Villar Perosa negli scorsi anni. Ti chiedo... è chiaro che viverla in prima persona ti avrebbe dato cioè in live presente sul posto avrebbe dato sensazioni diverse, però rispetto al vecchio Villar Perosa, che hai pensato?
ho pensato a un certo punto che magari la partita avrebbe dovuto concludersi prima, perché è stato stiancante per la next gen psicologicamente sopportare dopo un certo risultato. E magari si sarebbero dovuti fermare, o comunque la next gen ha fatto uno sforzo mentale per resistere non indifferente. E l'invasione di campo serviva anche a questo, a non oltrepassare certi limiti. Però magari con gli anni impareranno anche a metterci più sforzo fisico, perché comunque il distacco era tanto, nello stacco si vedeva tantissimo. Per esempio Bangula ha fatto davvero fatica a mostrare le sue tecniche, è stato uno che in attacco non ha per niente mostrato quello che ha mostrato in primavera.
C'è qualcuno che ti ha colpito? Diciamo così, della Juventus White, della Next Gen, che poi in realtà hai detto bene tu, molti di questi sono arrivati dalla primavera.
In negativo e in positivo non c'è. Ah. Perché ha fatto fatica all'inizio a trovare le sue giocate, a farle semplicemente, a tenere la gestione. Però dopo un po' era l'unico che manteneva la gestione per più di qualche secondo, che cercava l'imbeccata in mezzo, l'imbucata, perciò lui, anche se è stato lui che ha causato il rigore sull'invenzione di Colucci Caviglia, no?
Sì. Ma non c'è quel giocatore lì, non so se tu comunque sei...
Lui che veniva anche testato sui nervi, perché è un giocatore che in primavera chi l'ha visto lo sa.
Bravo, tu l'hai seguito? L'ho seguito, la segui la primavera, comunque.
Sì, l'ho seguito l'anno scorso.
Lui è questo giocatore qua, quando attacca la spina può essere veramente fortissimo, però poi ogni tanto la stacca. E quando la stacca...
Sì, va sui nervi, può diventare pericoloso, però ieri ha tenuto bene tra i nervi, nonostante Locatelli andasse con l'avambraccio sulla schiena, non ha reagito, è rimasto ben saldo. Ha fatto qualche finta di intenzione, ha fatto qualche imbucata, perciò mi è sembrato quello con più carattere. Ata, come al solito, si spostava palla in avanti e superava l'avversario. In un tentativo c'era anche riuscito con Locatelli ha strattonato, perciò la Juventus White, qualcuno ha fatto anche bene. Facundo in due momenti, quando il Dizio stava per scavalcare, gli ha tirato la maglia maliziosamente e non si è fatto scavalcare, o ha fatto un taglio e non ha permesso alla traccia di passaggio di andare a buon fine. Per il resto si chiedevano se era lui o se non era lui in telecronaca. Però dai, qualcosa ha fatto vedere, e ancora poco ovviamente, era la prima partita, tra l'altro giocava in un braccetto e era abituato a giocare in una difesa a 4.
Altro invece della Juventus Black, della prima squadra, che così, a parte ovviamente i gol delle punte, che ti è piaciuto un po' di più? Qualche spunto?
Qualche spunto, l'1-2 di Chiesa al limite dell'area, però questo sempre riguarda le punte. Sai,
Nicolussi Caviglia?
Nicolussi Caviglia, sì, però era in posizione di mezzala a destra, mentre Vlahovic giocava col piede mancino sempre in direzione di Chiesa, che si trovava sulla corsia di sinistra, perciò l'ha trovato poco il tocco corto, la mezzala, ha trovato poco la mezzala più tecnica, la mezzala di inserimento, si sono trovati pochissimo, secondo me, mentre ci fosse stato McKenny magari sarebbero intesi di più.
Sì.
Però ha avuto quell'invenzione lì del tunnel che praticamente ha sbloccato il risultato.
Che faresti tu con Nicolussi Caviglia, Antonino?
Ma io penso che, vista la condizione di Fagioli, che non ha ancora, come dicevi, ottenuto nulla osta, rimarrà.
Tu lo terresti? Cioè, la domanda che ti faccio è: è chiaro che Fagioli al massimo, se proprio dovesse trascinarsi, insomma, dopo la sosta per le nazionali, tornerà. Tu rischieresti, poi chiaro che da gennaio puoi anche pensare eventualmente di farlo andare a giocare, però rischieresti magari di limitare il minutaggio in Colossi Caviglia in questi mesi piuttosto che mandarlo a giocare? Oppure
la scelta è tra lui e Miretti, o puoi mandare entrambi?
Ma sai, posso dirti, secondo me puoi anche mandare entrambi, secondo me. però
entrambi a giocare.
Tu sei il direttore della Juve.
Secondo me Fagioli, con il problema che ha alla spalla, in quel ruolo lì, in cui comunque, malgrado fai le finte di intenzione, la spinta ti arriva, un po' con la spalla devi fare perno, la sforzi, un ricambio ti serve, il terzo, perché Pogba rientrerà a pieno ritmo i primi di ottobre, non si sa quando, devi scegliere uno tra Miretti e Nicolò Siviglia. Per quello che ha mostrato Nicolò Siviglia, anche perché è un predestinato, io terrei forse per Nicolò Siviglia.
Ci sta.
Anche perché è andato lui a battere i calci d'angolo, no?
Ha un piede incredibile. È
andato lui a battere i calci d'angolo.
Anche per carità, sono video.
E tra l'altro è andato lui a fare la mezzala tecnica e non Miretti.
Lui, Antonino, io lo conosco da tempo, perché l'ho visto veramente crescere lui. Sono di quelle annate lì che io ho visto veramente da quando erano piccolini. Lui ha una cosa, è veramente, oltre che è uno di quelli proprio appassionati di calcio, uno di quelli che lavora tantissimo per migliorarsi, quindi se ovviamente ha questa opportunità, sì, la certezza è che non la spreca, cioè che farà veramente di tutto per migliorarsi e crescere sempre di più. Vediamo, io l'unica cosa, ieri qualche un po', no, contatto fisico magari, forse un po' leggerino, però anche qua può sicuramente migliorare. Antonino, prima di salutarti, non posso non chiederti un commento un po', no, sulla situazione relativa a Vlahovic, Lukaku, come hai visto, no, come hai percepito l'esposizione anche dello stadio stesso, come hai visto Vlahovic esultare dopo i gol, un po', no?
Vlahovic è sempre stato coi nervi tesi, e la sua esultanza anzi è stata abbastanza contenuta rispetto a quello che ci ha abituato. È sembrato tranquillo, come se avesse accettato il suo destino, qualsiasi fosse stato. Io l'ho vissuta come chiunque, cioè so le qualità di Vlahovic e conosco le qualità di Lukaku. So che Vlahovic è un centravanti di sfondamento, così come lo è Lukaku. Ho visto quali sono le qualità di Vlahovic alla Juventus, so del rigore che si è procurato col Sassuolo, che si è tirato giù il difensore. So che Lukaku l'ha fatta in carriera, e quindi magari, sai, qualcuno poteva pensare che poteva dare più affidabilità. Però, dai, Vlahovic che sta bene dà anche altre qualità rispetto a Lukaku. Dà anche altre qualità rispetto a Lukaku. Quindi se rimane, è un bene sicuramente. A me quello che entusiasma di più, concludo, è un Ken in questo stato di forma, perché sono concorde con il messaggio di prima, vedo la Juventus più pericolosa con Ken, con questo 3-5-2.
Ci sta. Ma lo sei sempre stato un fan di Ken? Questo te lo devo chiedere io.
Nel momento in cui veniva fischiato non ero tanto d'accordo. Mi incollerivo quando non riusciva a stoppare palla, però pensavo fosse un problema psicologico e soprattutto dovuto al fatto che sapeva che non poteva prendere il posto di squadra. Cioè sapeva di avere davanti un asset economico che non gli permetteva di spostare gli equilibri, le gerarchie. Non sapeva di non poter determinare le gerarchie e quindi si era abbandonato, sì, forse stesso. Adesso capisce che può fare qualcosa per guadagnarsi quel posto, e nel momento in cui però Vlahovic torna ad essere forte, sembra un po' uno storytelling, Vlahovic torna ad essere forte del suo posto, lui comincia a perdere un po' di fiducia in se stesso. Quindi secondo me il posto se lo devono giocare, deve essere un po' in ballo.
Ci sta, Antonino, è stato un piacere, ti ringrazio.
Anche per me, ciao.
Un ringraziamento al nostro amico Antonino, ospite del venerdì dei... no, venerdì un paio di scatole, non è
Buonanotte.
Venerdì oggi. Sì, no, è l'abitudine, ospite oggi, venerdì dei tifosi, sarà anche domani ovviamente, da venerdì. Oggi non strappa la regola, visto che sapete che quando ci sono le partite ci piace parlarne anche telefonicamente con voi. Un ringraziamento ad Antonino. Allora, Caro Yves, direi che prima di ascoltare Brambilla ci possiamo andare a sentire un messaggino vocale, un paio, adesso vediamo, sentiamo qualcosa.
Ciao Simo, sono molto contento per Caio Allegri, è giusto che abbia messo dei paletti, perché molto spesso noi tifosi corriamo, è giusto che abbia detto le cose che ha detto, è giusto che abbia detto che è un allenatore semplicemente questo, al resto penserà la società. Io penso che comunque abbiamo qualche deficit, perché al di là dell'8-0 qualche rinforzo, caro mio, ci vuole. UEA, cambiato, ma secondo me non bastano, ecco. Vorrebbe qualcuno a centrocampo e al di là di Romelu anche qualcuno in attacco, che ne so, ma poi non ci può essere un piano B, C. El-Nesyri, per esempio, l'attaccante del Siviglia, non era buono per questa Juve. Forza Juve, ciao.
Ciao Carmelo, ma è un giocatore che posso dire mi piace molto, El-Nesyri, però come ripeto ormai come mantra da settimana a questa parte, mi piace molto l'attacco che la Juve adesso, punto e basta, senza fare grossi cambiamenti, questo è. Direi, Iv, che possiamo andare ad ascoltarci il tecnico della Juventus Next Gen, Brambilla, al secondo anno di Juve. L'anno scorso era il suo primo e l'anno scorso bagnò uno dei suoi esordi proprio a Villar Perosa. Quest'anno lo fa all'Allianz Stadium, l'esordio per la sua, diciamo così, seconda annata. Sarà un esordio per la Juve Next Gen nel girone B, perché come insomma molti sapete cambia girone rispetto all'abitudine del girone A. Ha parlato anche di questo ieri ai nostri microfoni, quindi grazie al contributo di Ivo ci ascoltiamo anche l'allenatore della Juventus Next Gen, Massimo Brambilla.
Sì, chiaramente una partita complicata contro la Juventus dei grandi, anche dal punto di vista del risultato, però è un test sempre importante per cercare di capire che punto siamo. Il microfono non ce l'ha.
Ma sì, per noi è sempre un piacere, un onore essere a disposizione della prima squadra per fare queste partite. Poi in questo contesto è ancora più bello. Poi per quel che riguarda la partita c'è poco da dire. Noi abbiamo tenuto fino a un certo punto, abbiamo fatto bene anche alcune cose, poi chiaramente c'è la grande differenza insomma tra noi e loro, è normale che sia.
Mister, a che punto siete della preparazione? Le chiedo se ha già studiato il girone, considerato che è nuovo per voi, che facevate il girone A.
Ma noi stiamo lavorando bene, i ragazzi ci stanno mettendo insomma tanto, logicamente non possiamo essere al massimo come tutte le squadre. Credo di Lega Pro, che cominceremo poi il 3 settembre, quindi stiamo mettendo lavoro nelle gambe. Per quanto riguarda il girone, a me cambia poco, nel senso che comunque sarà un girone difficile come lo era quello dell'anno scorso, da affrontare nel migliore dei modi. Chiaramente dal punto di vista logistico rispetto all'anno scorso cambia, perché avremo insomma trasferte lunghe ogni domenica, però alla fine girone A o girone B c'è da giocarlo senza particolari problemi.
Mister, come ha visto il Dzhuizhen Nonge dopo questa tournée con la prima squadra?
Sono due giocatori
veloci, bianca.
Allora, Joe è venuto con noi dopo la tournée, gli altri due sono rimasti con la prima squadra, sono giocatori di valore, giocatori di qualità che hanno prospettive importanti. Devono crescere, devono migliorare sotto tanti aspetti, ma questo penso che sia l'ambiente giusto per farlo.
Mister, lei conosce bene la realtà dell'Atalanta, come valuta la nascita del progetto Under 23 in quel club?
Ma la valuto positivamente, penso che hanno capito, magari guardando anche quello che ha fatto la Juve in questi anni, che può essere la strada giusta per far crescere i ragazzi in questi anni. Ne hanno tirati fuori tanti e probabilmente hanno capito che con la seconda squadra può essere un ulteriore step per aiutare insomma tutti i prodotti che hanno che crescono dal settore giovanile.
Caio Jorge si è allenato tante volte l'anno scorso con voi, le chiedo se comincerà la stagione con voi, insomma come lo va?
Caio Jorge l'anno scorso no, ha fatto una settimana adesso, 10 giorni di allenamenti quando la prima squadra era in tournée e si è allenato con noi. giocatore non sta a me dire insomma le qualità che ha, perché è un giocatore che purtroppo ha avuto i suoi problemi, adesso è in grossa ripresa, oggi ha dimostrato di avere delle qualità sopra la media.
Mister, che aveva marcato, ti aspetti qualcosa magari in attacco?
Io poi è sembrato...
Allora, noi abbiamo il mercato finisce ancora lunga, abbiamo tanti ragazzi che devono uscire, che devono fare il loro percorso fuori, che sono stati con noi l'anno scorso ed è giusto che vadano a giocare. Poi qualcosa penso che faremo, insomma la società lo sa, ma noi quello che dobbiamo pensare adesso è lavorare con quelli che abbiamo, poi vedremo più avanti.
Social Club.
Sette minuti dopo le 11, ragazzi, rientrati in diretta. Questo è Social Club, la voce che sentite dagli studi di Torino è quella di Simone Di Noi, oltre il vetro la regia di Vrosh. Voi al 340 542 5324, messaggi di testo e note vocali. A proposito di numeri, ragazzi, vi segnalo che lo sapete già, ma se non lo sapete, per chi è nuovo potete vederci anche su Samsung TV, ma abbiamo modificato il canale in cui siamo presenti ed è il canale, segnatevelo, 4005. Quindi abbiamo traslocato, ecco, siamo sul 4005 adesso. Non vi dico neanche il numero di prima, perché così almeno non vi confondo le idee. 4005 su Samsung TV, potete seguirci per chi ha ovviamente a disposizione questo tipo di applicazione. Poi ovviamente potete sentirci sull'app di Radio Bianconera, che ricordo sempre a tutti è gratuita, potete avere in tutti i vostri dispositivi mobili, e potete seguirci sul sito www.radiobianconera.com. insomma, nei modi più disparati avete l'opportunità di seguirci, ragazzi, per rimanere in contatto con noi, e come detto potete anche scriverci quelli che sono i vostri pensieri, i vostri messaggi. A breve faremo un punto di mercato. Prima leggo Marco da Roma, che ci dice: la più bella notizia di ieri sera è che non ha giocato McKennie, speriamo, perché lo abbiamo venduto. Ma McKennie, Marco, ieri non ha giocato perché, insomma, notizia ufficiale, gestione carichi dovuti alla preparazione, quindi sostanzialmente si è preferito non fargli fare nessun tipo di minutaggio. Avete visto qualcuno ieri, soprattutto quelli che hanno giocato una mezz'oretta, che erano un po' appesantiti, no? Soprattutto UEA faceva un po' fatica, no? Ha fatto una mezz'oretta, poi è uscito perché anche lui, insomma, non era in super condizioni, dovuto a una preparazione che comunque prosegue, perché poi manca una decina di giorni alla partenza ufficiale della stagione, ovviamente contro l'Udinese. C'è ancora un amichevole fra due giorni, sabato a Cesena contro l'Atalanta, che ieri a sua volta ha fatto un amichevole contro la Pergolettese, vinta 3-0, primo gol di Scamacca con i colori nerazzurri. Vi ricordo, per concludere diciamo così la lista degli appuntamenti, oggi alle 14.30 conferenza stampa di presentazione di Andrea Cambiaso. Ovviamente potrete sentire qualcosa nel corso del pomeriggio qui su Radio Bianconera, potete leggerla su tutti i nostri siti di riferimento, la diretta, e quindi la lista degli appuntamenti direi che è stata fatta. Vado a leggere qualche messaggio. Allora, torno indietro così almeno non me ne perdo neanche uno. Tralascio quelli di mercato, che poi passiamo al nostro ospite, e magari vado su quelli che sono i messaggi di campo. Daniel da Tenerife: il mister ha usato parole importanti e non lo fa di solito facilmente per Caio e Ildiz, mentre su lei, a parte essere stato messo da quinto dove non c'entra nulla, mi sembra più indietro di altri a livello di conoscenze di calcio. Vedi Nicolussi Caviglia. Non lo so, Daniel, secondo me a livello di conoscenze di calcio su lei ne ha, è chiaro che in maniera differente. Nicolussi Caviglia ha fatto una vita da centrocampista. Sappiamo che i centrocampisti in questo senso magari hanno qualcosina in più, no? A me Sule non, ovviamente per quelli che sono i termini della partita di ieri, non mi è dispiaciuto. Credo che abbia grande necessità di andare assolutamente a giocare, non possa permettersi di rimanere fermo. Claudio da Roma, tra i centrocampisti visti ieri, devo dire che mi ha rubato l'occhio Nonge, davvero un bel prospetto, fisico, tecnico, veloce di testa, nello stretto gioca uno, due tocchi e verticalizza. Abbiamo detto prima, Claudio Nonge è quel giocatore che se attacca la spina può essere devastante, non a caso comunque è già nel giro della prima squadra, lo è già da mesi, perché se ricordate fa anche qualche amichevole a gennaio, in quel periodo lì di post mondiali, è del 2005, ha 18 anni, è normale che sia così, deve no, capire che la spina va tenuta attaccata sempre. Un grande fan di Nonge è il nostro prossimo ospite, Romeo Agresti, gol.com. Ciao Rome, buongiorno, grazie per il tuo tempo.
Buongiorno Simo, ti vedo un po' bianco, hai preso poco sole a Valencia, perché io ti sto vedendo in streaming, quindi pensavo meglio, è l'abbronzatura.
Ma ci siamo visti ieri, dal vivo è uguale? Perché no, sono solo le luci, forse,
Dal vivo è persino peggio.
Addirittura.
Effettivamente potevi fare meglio, vabbè. Oh.
Vabbè, ma il metro di paragone...
Dell'altro non ne parliamo, non voglio neanche soffermarmi sul tema.
Il metro di paragone è oggettivamente impossibile da reggere. Senti un po', Rome, prima di andare sul mercato con te, massimo esperto dei temi di casa Juve, ti chiedo un commento, visto che hai vissuto tante volte Villar Perosa, su quella, il confronto con invece la giornata di ieri. Sei rimasto un po' deluso perché l'ambientazione era diversa o ti è piaciuto questo cambiamento?
Onestamente non si possono neanche paragonare da un punto di vista storico, sarebbe quasi una bestemmia, no? Soffermarsi sull'evento di ieri relazionandolo poi o contestualizzandolo all'universo Villar Perosa. Villar Perosa è Villar Perosa, appunto, la tradizione da Juventus, ciò cui abbiamo assistito ieri è un appuntamento in famiglia, un allenamento a porte aperte e basta, nulla più, cioè, ma non si può neanche minimamente paragonare i due eventi per ciò che ha rappresentato e rappresenta tuttora Villar Perosa, per i protagonisti che ne hanno fatto parte, soprattutto a livello di stato maggiore della storia della Juve. Quindi quello di ieri è un semplice allenamento a porte aperte, poi è stato interessante constatare, no, anche l'umore dei tifosi circa alcuni argomenti di Romelu Lukaku, ma quello resta, e invece Villar Perosa è inarrivabile come evento.
Rome, è chiaro che ieri, no, tra i giocatori più osservati, più attesi, c'era Vlahovic, che ha fatto due gol, abbiamo sentito i cori dello stadio per lui e contro l'arrivo eventuale di Lukaku, ma ovviamente poi, no, nel corso della serata sono arrivati degli sviluppi relativi, no, a questo scambio, che vedremo se alla fine si farà o meno. Ci dai tu gli ultimi aggiornamenti? Ci fai un po' il punto della situazione anche per capire bene i prossimi giorni?
Ma la situazione è molto chiara. Il Chelsea ad oggi non arriva alle cifre che impone a livello di negoziazione la Juventus, e dunque siamo in una fase di profondo stand-by con il Chelsea che si sta guardando attorno, anche perché i Blues devono prendere un profilo subito per sostituire un Kunku che rimarrà fuori per circa 4 mesi. Poi è chiaro che Kunku ha determinate caratteristiche, Vlahovic altre, però a Maurizio Pochettino serve subito un calciatore là davanti. Vediamo se è una sorta di stand-by o se invece è una pista che è saltata definitivamente. Io credo che non si possa essere categorici al 10 di agosto, perché può succedere davvero di tutto, basta una telefonata per far riavvicinare le parti, però bisogna registrare la posizione del Chelsea e ovviamente anche quella della Juventus, perché il vero problema ce l'ha il Chelsea, e lo sosteniamo da giorni. Lukaku è un giocatore fuori progetto, che ieri è tornato ad allenarsi a Cobham, nel centro di allenamento dei Blues, ma resta lui un calciatore fuori progetto. Vlahovic è l'attaccante titolare della Juve. Dunque, vediamo cosa succede, anche in relazione al fatto che poi la Juventus con Lukaku abbia un accordo totale, ma sappiamo perfettamente che o uno o l'altro, o Vlahovic o Lukaku, impossibile a livello di costi avere entrambi.
La tua sensazione, Rome, proprio sensazione, non notizia, che questa mossa, queste comunicazioni del Chelsea siano rubricabili a schermaglie o che sia realtà? Sensazione, ripeto.
No, no, io penso che sia realtà, nel senso che evidentemente il Chelsea non ritiene che Vlahovic sia una priorità, perché altrimenti anche forti della disponibilità che hanno, ricordiamo che hanno uno dei proprietari più ricchi al mondo, cioè onestamente un'intesa la vai a trovare rapidamente. Una valutazione tecnica, evidentemente il Chelsea non ritiene che Vlahovic valga quell'esborso, ricordiamo che la Juve sostanzialmente oltre a Lukaku vuole anche un conguaglio che si aggiri attorno ai 40 milioni, scende massimo fino a 35, e il Chelsea invece ragiona su cifre molto molto più basse, e quindi su queste basi non si può trovare un'intesa.
Allora, Rome, Amerigo chiede, per Zaccaria ci sono novità?
Per Zaccaria ci siamo, davvero, questa volta, e credo che sia imminente il suo passaggio al Monaco.
Più o meno, cifre, formula?
Sui 20 milioni, vediamo se sarà prestito con obbligo o subito a titolo definitivo, ma le cifre dovrebbero sfiorare o superare leggermente i 20 milioni.
Ok, ieri è circolata, no, questa voce, anche qualcosina in più, dai colleghi di Sky su Pellegrini, direzione Lazio.
Sì, vediamo un po' la formula, che è laboriosa, perché lui dovrà prolungare con la Juve, però è vero, anche lui, se tutto va bene, entro la fine di questa settimana andrà a Lazio.
E sempre in questi discorsi, tra Lazio e Juve è uscito un altro nome, che in realtà non è neanche così nuovo, no, perché poi è sempre attorno alla Lazio, che è quello di Rovella. Non ti chiedo, insomma, se c'è qualcosa, se tu hai notizie, se ce le puoi dire, ma ti chiedo se Rovella può andare via, cioè più vista lato Juve, Rovella può andare via veramente?
Ma a inizio mercato la Juve ha rifiutato tutte le proposte, anche compresa quella da Lazio, che aveva fatto più di un sondaggio. Però c'è da dire che vabbè, noi nella tournée non l'abbiamo visto perché si è fatto male Rovella, sì. E ha un problema muscolare, vediamo, molto credo che anche poi dipenda da quello che riuscirà a fare la Juve in entrata, perché c'è sempre, no, quest'ombra di un centrocampista che potrebbe arrivare a fronte di due cessioni, Zaccaria più un altro, bisogna capire se l'altro sia Rovella. Quindi vediamo un po', Simo. La mano sul fuoco sulla permanenza al 100% non la metto.
Antonio da Salerno chiede, ma allora qualche ragazzo ce lo date? Che gli diciamo?
Questa è un'ottima domanda, perché proseguono i contatti, sono stati incontri tra Juve e Salernitana. La Salernitana, quello che vorrebbe maggiormente è Miretti. Vediamo alla fine quale sarà la decisione della Juventus. Poi ci sono anche in ballo i discorsi con Facundo, anzi di Colussi Caviglia, che ha fatto un ottimo pre-season con la Juve, che a Salerno conoscono bene perché lo hanno avuto nella seconda parte dell'ultima stagione. Però sì, io, l'amico Antonio, dico che uno almeno arriverà.
Ti chiedo un'opinione qua invece, Rome. Tu fossi la Juve, come gestiresti Miretti in quest'annata? Perché sarà un'annata, deve essere un'annata in cui Miretti non può stare troppo fermo, in cui deve ovviamente crescere, migliorare, ma anche iniziare, no, a consolidarsi sempre di più. In un'annata in cui la Juve avrà da qua a gennaio solo una partita a settimana, da gennaio in poi al massimo ne aggiunge 4, 5, 6 di Coppa Italia, e quindi è chiaro, no, che anche i minutaggi per molti si andranno a ridurre. Tu come lo gestiresti, Miretti?
Io credo che abbia bisogno di una stagione in prestito, okay, dove ovviamente possa giocare con garanzie certe, a livello contrattuale direi, però credo che a Fabio farebbe bene un'annata in provincia, un po' come accadde con Claudio Marchisio all'Empoli. Magari non all'Empoli, ecco, per non ripetere l'errore che è stato fatto con il Monza con Ranocchia Rovella. È giusto che Ranocchia tenti di esplodere all'Empoli, è giusto che Miretti magari possa fare un'esperienza, però senza le coppe europee io sono del partito che mi piacerebbe vedere Miretti un anno fuori dalla Juve, perché si può crescere, ma non solo a livello professionale, A parte che Miretti è giovanissimo, ma ha già la testa di un veterano anche a livello di proprio serietà lavorativa. Però credo che abbia bisogno di fare un'esperienza fuori casa.
Io ti porto, Rome, sempre i messaggi dei nostri ascoltatori. Pietro da Catania ci dice, McKenny può essere all'interno di un ipotetico scambio con Zaniolo? Ricordo che il Galatasaray era interessato. No.
No, non c'è, al momento fidatevi, non c'è niente su Zaniolo, smentite totali dal mondo Juve. L'unica squadra che sta lavorando seriamente su Zaniolo nelle ultime ore è l'Aston Villa di Unai Emery.
Questo, insomma. Tra l'altro, ora Rome vado a memoria, lui quali rifiutò il Bournemouth, può essere, a gennaio?
Lui inizialmente rifiutò il Bournemouth, okay. poi accettò, ma il Bournemouth aveva comprato Traoré dal Sassuolo e quindi gli ha detto... Bello, hai perso il treno.
Eh sì, e invece Aston Villa, però quest'anno vuol dire anche giocare, se non era l'Europa League, no?
L'Europa League, se non sì, sbaglio. In un progetto molto ambizioso, dove hanno comprato anche Pau Torres.
Volevano Chiesa, no?
Volevano Chiesa, avevano messo sul piatto 70 milioni, infatti non è un caso che siano andati su un giocatore con caratteristiche non propriamente simili, ma che gioca più o meno in quella zona del campo. Però la Juve ad oggi non ha fatto nessuna offerta, lo ribadisco, per Zaniolo.
E quindi Zaniolo no, c'è chi, diciamo così, non è eventualmente contento dell'addio di Rovella.
Che non si è ancora consumato,
sì.
Dell'ipotetico addio di Rovella.
Si preciso di noi. Ma infatti ho detto eventualmente, se non sbaglio, però...
Allora sono io che ho sonno.
Tommaso, e sfrutto il suo messaggio per chiederti sia un'opinione sia eventualmente se c'è qualche notizia. Lui dice: nel 3-5-2 dove gli esterni sono fondamentali manca un vice UEA, Cambiaso a destra gioca male, dobbiamo vendere o lui o Kostić per prendere un esterno destro. Ti chiedo cosa ne pensi di Cambiaso a destra, privatamente lo so, ma se lo racconti anche ai nostri ascoltatori, e eventualmente se a destra c'è da attendersi qualcosa, magari cedendo qualcosa a sinistra.
Sempre un'ipotesi, è chiaro che a destra, poi oggi lo chiediamo direttamente in conferenza, no? Cambiaso, per sapere quale sia il suo punto di vista, è chiaro che perde qualcosina, secondo me gioca meglio a sinistra, però allo stato attuale, se non parte nessuno, il nostro amico diceva magari no, un'offerta per Cambiaso, la Juve, Cambiaso lo valuta a 20-25 milioni, in Milan l'aveva sondato, ma la Juve ha detto vale, quindi non se ne è fatto nulla, Kostić ad oggi non ci sono proposte, anche su Ealing un po' di interessamenti ma offerte ufficiali nessuna. È chiaro che la Juve finché non parte qualcuno non può fare entrare nessuno. È vero che poi a livello di caratteristiche il Castan di turno potrebbe essere utile, no? Anche un giocatore un po' più esperto da alternare con UEA, però occorre che qualcuno parta, perché ad oggi la Juve non è nelle condizioni di poter fare movimenti in entrata.
Rome, ti chiedo di Pogba. Ieri abbiamo sentito altre dichiarazioni di Allegri, anche non dico confusionarie, però è chiaro che con poche certezze, perché ci sono poche certezze su Pogba. Si vocifera tanto, no, dell'Arabia Saudita, si vocifera di possibili richieste per limare un po' l'ingaggio estremamente oneroso di Pogba. Ci sono notizie, poi tu che faresti tu se fossi nella Juve? Perché è chiaro che stiamo parlando di un giocatore che sulla carta deve essere il migliore della squadra, no? Però in pratica non puoi fare affidamento.
Sì, ieri però Allegri in Mix Zone ha detto anche una cosa potenzialmente positiva su Pogba. Ha detto: ho sensazioni positive rispetto alla passata stagione, perché quando lo vedo correre un po' più sciolto, no? Anche il ginocchio non gli fa male. Da questo punto di vista ieri Allegri è stato abbastanza positivo. Poi è chiaro che ha parlato di 20-30 giorni per averlo in panchina, sostanzialmente. Sì. E quindi significa che non è pronto per giocare sicuramente la prima, dall'inizio, e probabilmente neanche la seconda. E cosa farei io, Simo? Io credo che poi... se fosse andato in porto il discorso Arabia Saudita avrebbe tolto la Juventus un problema, perché stiamo parlando comunque al momento di un quadro molto 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 astratto. Però i matrimoni si fanno in due, evidentemente Pogba ritiene di volersi ancora imporre alla Juventus, di volersi imporre ancora soprattutto nel calcio europeo. Poi ribadisco, siamo al 10 di agosto, basta un rilancio dell'AL, decidi tu quale squadra, e tanti saluti, quindi vediamo. Però sono d'accordo con te totalmente, regna ancora un clima di incertezza legato al suo rientro, e credo che nessuno possa sapere che tipo di stagione possa fare Pogba, ecco.
Cesare dice: stavo pensando, se Bonucci fosse ceduto a fine mercato in modo che possa fare con la Juve almeno una partita con Passerella,
no,
non penso proprio, no. Già ieri Ieri era presente, ma era due file dietro la panchina.
Bonucci. No, no, e non c'è la benché minima possibilità che ciò accada.
E la possibilità che vada da qualche parte?
Dipende da lui. Ricordiamo che tra l'altro lui ha un residuo a bilancio di più o meno di 6 milioni, quindi la Juve registrerà anche a bilancio una minusvalenza, un effetto negativo, che è ciò che è il massimo a cui puoi ambire e toglierti il cartellino, tra l'altro anche probabilmente dietro una buona uscita. Quindi è una situazione molto, 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 ancora molto incandescente, molto difficile, però rispetto all'ipotesi del nostro amico da casa non c'è nessuna possibilità che ciò accada.
Rome, prima di salutarti, una piccola parentesi sui più giovani. Sulè, Barrenechea e poi De Winter, questi tre.
Sono tre giocatori in uscita. Sulè è fortissimo il corteggiamento del Frosinone, ma in prestito e credo che non si farà, anzi ad oggi non si fa.
Okay.
Barrenechea onestamente non ho novità. De Winter, il Genoa continua a dialogare con il suo entourage, secondo me alla fine della fiera si potrà arrivare a un'intesa. E balla molto sulla valutazione, perché la Juve ne fa una questione di 10 milioni, e il Genoa più o meno sulla metà, qualcosina in più, quindi ballano ancora dei milioni, la formula, la Juve vorrebbe prestito con obbligo, insomma. Però anche nelle ultime ore c'è stato un contatto tra gli agenti e il DS poi del Genoa, Marco Ottolini, vediamo cosa succede.
Che tra l'altro, insomma, la Juve la conosce bene.
La Juve la conosce molto bene perché è stato responsabile dei calciatori in prestito bianconeri da monitorare, ma in generale un profilo molto molto apprezzato alla Juve, tant'è che è andato al Genoa, primo anno Serie A.
Rome, ti ringrazio, è stato un piacere come sempre, grazie mille.
Ma ti ringrazio io e te, ci vediamo dopo, preparati.
Ci vediamo dopo, sì, fra meno di 3 ore, pronti per la conferenza stampa di Cambiaso, grazie Rome.
Mi raccomando, leggero a pranzo.
Ah, ma quello sempre, bravo. Quello sempre. Un abbraccio Rome, grazie.
Ciao, sì,
un ringraziamento a romeoagrestigol.com per questo punto di mercato, insomma ragazzi, abbastanza tutto fermo, è quello che... di cui parliamo insomma da qualche giorno a questa parte, abbastanza tutto fermo, ci sono pochissime novità relative al mercato, se no Zaccaria forse, no? È quella che ha preso un po' di più il volo, più che altro perché può portare magari qualche certezza in più dal punto di vista economico alla Juve, è una cifra diciamo così che fa contenti, insomma dovrebbe essere attorno ai 20 milioni di euro, magari con qualche bonus arrivare a 22-23 e far contenta la Juve, che come vi diciamo da qualche giorno, se l'avesse voluto cedere con fretta l'avrebbe ceduto tempo fa a una cifra decisamente minore viste le offerte che sono arrivate, però la Juve ha sempre voluto tenere il polso fermo su una valutazione di 20-25 milioni di euro e forse perché poi nel mercato non si sa mai, però forse dovrebbe aver avuto ragione e quindi riuscire a ottenere questa cifra qua dal Monaco, che come vi raccontiamo da un po' all'allenatore che l'ha visto, l'ha avuto al Borussia Mönchengladbach, che probabilmente non è riuscito a convincerlo più di tutti gli altri nell'accettare questo tipo di situazione. Stavo dando un'occhiata a qualche messaggio sempre di mercato, magari facciamo qualche commento a riguardo nella prossima mezz'ora. Ultime notizie, la Juve cede in prestito alla Reggiana Tommaso Galante, giocatore che saluta quindi la Next Gen e va alla Reggiana, quindi questo è l'ultimo dei trasferimenti ufficiali arrivati in casa Juve. Poi che altro su Zaniolo, visto che ci avete scritto in tanti altri, Aston Villa in questo momento, avete sentito anche Rome, favorita per acquisire l'esterno d'attacco del Galatasaray, tanto Galatasaray che ha firmato Tete a parametro zero, che più o meno gravita nella stessa zona di campo, per questo motivo magari no, può salutare poi Nicolo Zaniolo. Sulla Juve c'è nulla in questo momento, smentita più riprese, e avete sentito anche in questo senso Romeo prima, e direi null'altro insomma di novità di mercato in questo momento, perché non ci sono grosse notizie, benché ufficialità in questa mattinata. Allora, direi che possiamo andare da Yves in regia per l'ultima pausa, notiziario sportivo, meteo, poi rientriamo ancora insieme qui a Social Club su Radio Bianconera per l'ultima mezz'oretta.
La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera è l'unica che conta. Social Club.
Minuti dopo le 11, ragazzi, rientrati in diretta Social Club, Studio Torino, Radio Bianconera come sempre, Yves Roche in regia, voi al 340-542-5324 con messaggi di testo e note vocali. Partirei, dai Yves, vengo da te, partirei subito con un messaggio vocale, quindi ascoltiamo qualcosina.
Ciao Simo.
Ciao ragazzi, buongiorno, buona giornata a tutti. Allora, ieri è stata una bella giornata, dai, 20.000 persone, lo store ha fatto il pieno, sai, i tempi cambiano e quindi vai negli Stati Uniti per fare la tournée, che ci sono tifosi anche lì, figurati, quindi lo stadio, ormai il stadio è casa nostra, diciamo che si è ingrandita cambiando di tempo. Poi per quanto riguarda la domanda ti volevo fare, ma allora, il Paris Saint Germain va per fuori squadra e Neymar vuole andare via. Il Tottenham ha rifiutato l'offerta del Bayern Monaco per l'attaccante. Il Chelsea si è infortunato il primo attaccante, il suo primo attaccante, e Lukaku ce l'ha fuori rosa. Tra l'altro Lukaku è a 55 milioni di euro, ragazzi. Cioè è impossibile che venga la Juve, perché loro non possono fare la minusvalenza, viste come sono messi, per 600 milioni. Volevo dirti, ma questo giro di attaccanti, quando inizia? La Roma sta cercando un attaccante, l'Inter sta cercando un attaccante, il Real Madrid che attaccante ha?
È vero, non è ancora partito, perché poi la girandola sembra, non so onestamente che tempo verbale utilizzare, perché ormai la deadline di Kane si avvicina, su Mbappé, Real Madrid... la situazione al Paris Saint Germain al momento non sembra decollare, la girandola doveva essere Mbappé al Real Madrid o eventualmente Kane al Bayern, girandola che però non è alla fine ancora partita, sembra poter partire ma non è partita, e hai fatto una bella panoramica. Il Paris Saint Germain si è in parte, no, comunque cautelato, ha preso Gonzalo Ramos, quindi là davanti una punta ce l'ha, però Mbappé è un caso spinosissimo. Neymar vediamo, perché non è la prima volta che esce, no, una notizia in cui Neymar sembra voler andare via. Il Real Madrid ha ceduto Benzema, ha preso Joselu, che però insomma non mi sembra essere proprio un grande cecchino, e vediamo se farà questa super offerta per Mbappé. Hai fatto l'esempio del Chelsea, che ha il problema con Kunku, a Lukaku fuori rosa, la Roma cerca un attaccante, diciamo che Roma e Inter cercano attaccanti, ma lo cercano senza avere, no, troppi soldi a spendere, ecco. E infatti il mercato italiano è una situazione a parte. Per assurdo la Juve è l'unica che non dovrebbe cercare un attaccante, perché è super completa nel reparto, però lo sto cercando, non è ormai più un segreto, no, che vorrebbe inserire Lukaku in rosa. Effettivamente sì, la situazione è bella ricca là davanti, però non so se ci perdiamo qualcun altro in giro per l'Europa, però mi sembra di no, perché poi il Barcellona è a posto, vabbè, il Bayern abbiamo detto, il Barcellona è a posto, lo United ha preso Højlund nonostante abbia qualche problemino fisico ancora, il City direi che non ne ha bisogno, l'Arsenal non ne ha bisogno, non ce l'abbiamo vista, la Germania l'abbiamo vista, in Italia abbiamo detto, mi sembra che c'è sempre la situazione relativa a Osimhen, no? Che sembra dover restare alla fine, però vediamo fino a quando rilancia la rabbia e vediamo, non credo però onestamente, visto che a quanto pare il Napoli non, ha rinunciato a 140 milioni di euro. Non credo che in Europa possano arrivare offerte da 140 milioni di euro. Dall'Arabia Saudita magari sì, possono crescere ancora e vediamo eventualmente se lì la situazione subisce degli sviluppi clamorosi. Effettivamente c'è un giro di attaccanti che sembra poter partire da un momento all'altro, che però ancora non è partito. Siamo al 10 agosto, domani 11, poi c'è weekend dove iniziano anche i campionati. Insomma, sostanzialmente arriveremo, credo, salvo sorprese, almeno a metà agosto con solo 2 settimane di mercato, con ancora questa girandola che aspettiamo da 40 giorni che ancora non è partita, e vedremo se partirà. Certo è che se dovesse partire nelle ultime 2 settimane d'agosto, magari anche con campionati già iniziati, sarebbe insomma un bel caos, ecco, in giro per l'Europa. Claudio, il problema è che lo scambio Dusan-Lukaku alla fine si potrà anche fare, ma le condizioni del Chelsea. Ma cosa anche peggiore, se non si fa potrebbe partire qualche altro big, vedi Chieso Bremer. Gli altri sanno i nostri problemi e ci marciano sopra, dice Claudio. Poi Aldo da Carpi, sentendo le parole del mister mi sembra un disco rotto che si sente da 2 anni, spero di sbagliare ma io non sono ottimista nemmeno per quest'anno. Raffaele chiede un saluto per i ragazzi del Juventus Club Montoro, saluto che facciamo molto volentieri. Come sempre diciamo, ragazzi, se ci mettete in contatto con i rappresentanti, gli esponenti dei club, noi li sentiamo ben volentieri qua in radio. Ruggero da Siena, secondo te Amrabat sarebbe perfetto per noi oppure preferiresti altro, ed eventualmente in che ruolo? Ma a me Amrabat non fa impazzire, devo dire, tantissimo, perché, come ripeto sempre, secondo me la Juve serve qualcosa di estremamente tecnico, di qualcuno che porti il pallone agli attaccanti, non qualcuno che faccia legna in mezzo al campo, quindi non è il profilo di Amrabat, questo è il tipo di profilo che secondo me serve alla Juve. Amrabat in linea generale non mi dispiace per niente come giocatore, però fosse nella Juve guarderei altro. Alla Juve è un giocatore nella lista che piace sicuramente, ma il punto è sempre lo stesso: finché non esce qualcuno, sicuramente la Juve non farà acquisti in nessun tipo di reparto. E al momento, prima che esca qualcuno, ce ne passa. Che non vuol dire tra quei qualcuno non sono Zaccaria, Miretti, eventualmente in prestito, Nicolas Caviglia, cioè non sono quelli i qualcuno sono. Che succede con Pogba? Eventualmente McKennie, questi sono i due qualcuno, ecco, quei giocatori che in generale adesso contempli nel pacchetto di centrocampisti, e che se dovesse arrivare offerte che oggi non ti aspetti, allora partono. Quelli sono i qualcuno che devono andare via per eventualmente inserire giocatori a centrocampo. Yves, vengo da te, ascoltiamo un altro messaggio vocale.
Ciao Simone, Marco da Foligno.
Ciao Marco.
Solo per ringraziarti della bella giornata di ieri, giornata bella piena. Siamo sulla via del ritorno con il mio carissimo autista di fiducia, Giorgio. E novità, quanto stiamo sentendo, anche oggi non ce ne sono. Di Juve ne abbiamo parlato abbondantemente ieri. Ti facciamo soltanto un grandissimo saluto, ti mandiamo un abbraccio.
Ciao Simone, saluta anch'io.
Saluta Yves, saluta Manuel e poi ci riaggiorniamo. A presto, ciao, grazie.
Ciao Marco, un grande abbraccio, buon rientro. Grazie a voi per tutto quello che avete portato e per la vostra presenza. A noi fa sempre piacere, ragazzi, quando venite qui a trovarci, fate una mezz'oretta in studio con noi, è sempre molto divertente. Vado a leggere ancora qualcosina. Zipeppe d'Avezzano, ti piace questa squadra? Ma a me sì, piaceva anche l'anno scorso. Poi qualcosina la cambierei, ma non mi sto a ripetere qua. Io non avrei tenuto Rabiot, avrei fatto altre scelte. Punterei di più su Willing come esterno, a sinistra, non come mezzala come ha fatto ieri nel finale di partita, come ha fatto nelle amichevoli. Farei di tutto per tenere Vlahovic, metterei Chiesa magari in situazioni differenti, tattiche, però i nomi di questa squadra mi piacciono. Cioè, a me la Juve piaceva l'anno scorso quando c'era ancora Di Maria e piace anche quest'anno. Tra l'altro Di Maria, che ieri ha giocato la prima partita ufficiale con il Benfica, finale, mi sembra Supercoppa portoghese contro il Porto, gol e finale decisa, come spesso gli capita, lui nelle finali fa gol, gol e vittoria, primo trofeo per Di Maria al Benfica. Saluto Donato da Sassuolo che dice: non ho visto la partita perché ho disdetto tutto da gennaio. Donato, comprendo, figuriamoci, ognuno fa le scelte che vuole. Poi Diego: sono fiducioso, siamo da quarto posto, solo Milan, Inter, Napoli sono davanti a noi, la Roma potrebbe essere una rivale. Ci sta bene, accogliamo la tua fiducia. Secondo me, Diego, la Roma non è una rivale della Juve, perché la Juve è più forte della Roma, e secondo me se la può giocare sempre con le altre, però come detto, come diciamo sempre, sono opinioni e ci sta che si possono condividere o meno. La Juve deve mettere una grossa cifra a bilancio, vedrete, noi terremo Vlahovic, ma a fine mercato venderanno zitti zitti Chiesa, il vero fuoriclasse della Juve, ci dice Gianni da Vallo Lucania. Vedremo, al momento su Chiesa non c'è, non sono arrivate offerte se non quella della Aston Villa, che Chiesa ha prontamente rifiutato, però vediamo, mancano 20 giorni, 21 per l'esattezza, alla fine del mercato, e le offerte irrinunciabili valgono per tutti, tutti quanti, da Vlahovic a Chiesa, a Bremer, a Fagioli, le offerte irrinunciabili credo che valgano per tutti quanti, quindi bisogna stare allerta. Leonardo da Pesaro: perché nessuno pensa a Luis Alberto della Lazio per il nostro centrocampo? Abbiamo assolutamente bisogno di uno che ragiona. Grazie. Non credo sia un nome, onestamente, Leo, che la Juve abbia valutato e valuti per il suo centrocampo. E devo dire, hai assolutamente ragione, che uno che pensa, che anche qua conoscenza del calcio ne ha da vendere, ma secondo me è anche un giocatore che deve essere messo nelle condizioni ideali per rendere in un centrocampo e in una squadra come quella della Juve, dove gli spazi sono estremamente dilatati tra i reparti, insomma andrebbe veramente in grossissima fatica, e dunque non avrebbe lo stesso rendimento che alla Lazio. Poi la qualità tecnica, il pensiero di Luis Alberto, ovviamente non ve lo devo raccontare io. Spero solo che gli accordi economici per il passaggio di Pellegrini alla Lazio non siano quelli che vengono resi noti da alcune parti, ci dice Manuel da Pisa. Non solo lo pagano tra due anni, una miseria, ma noi contribuiamo allo stipendio del giocatore. Non li so io i dettagli, quindi ti parlerei di qualcosa che non so, Manuel, però quello che diciamo così filtra per la maggiore, che sarà, che poi anche, no, la situazione, ragazzi, di cui parliamo da tempo, ossia il fatto che Pellegrini ha messo in cima alla lista le sue priorità a ritornare alla Lazio, e che al momento non ha aperto ad altre soluzioni, Nizza, Fulham, che magari erano un po' più convenienti per la Juve, e quindi se il giocatore, la Juve l'ha messo fuori dal progetto tecnico, e il giocatore vuole andare alla Lazio, siccome alla fine, ragazzi, finisce che si accontentano le volontà del ragazzo, perché altrimenti resta lì fuori dal progetto tecnico, e sappiamo bene, no, che la Lazio non avrebbe mai messo sul piatto un acquisto a titolo definitivo, quindi molto probabilmente finirà così, ossia che magari rinnova, visto che il prestito per allungarlo su più anni non si può fare con un contratto in scadenza del 2025, magari un po' come è successo con Arthur, rinnoverà di un anno, andrà in prestito abbassando quello che è il suo valore a bilancio e permettendo alla Lazio poi magari fra qualche mese di pagarlo meno. Secondo me alla fine la soluzione potrà essere un po' simile a quella di Arthur, Manuel. Direi, Manu, qua troppi Manu. Yves, verrei da te per ascoltare qualcosina, vai.
Ciao, Leonardo da Roma. Allora, la partita di ieri ho visto molto bene, come giovani, Miretti, che so che dovrà andare in prestito, ma attenzione, diamolo all'ultimo giorno d'agosto, perché nelle prime di campionato il centrocampo nostro è un po'
infortunato, non so se recupereranno Fagioli, Rovella e Rabiot, probabilmente sì, però meglio, se lo dobbiamo dare in prestito, averlo comunque a disposizione almeno nelle prime giornate. Ho visto molto bene Sulé, anche lui credo che sia destinato a lasciare, andare in prestito, però si è mosso molto bene, rientrava sulla destra con il sinistro, diversi dribbling. Ho visto bene anche il difensore Huijsen, gioca veramente molto bene, sembra più un centrocampista che un difensore per controllo palla. E contentissimo per Caio Jorge, che ha fatto comunque una prestazione eccellente ieri. Quindi speriamo che trovi continuità nella next gen, ma anche per qualche disponibilità in prima squadra.
Ma Leo, su Lea sono d'accordo, l'ho visto bene anch'io. Su Caio credo che in prima squadra ci sia un bel po' di traffico là davanti. Prima di lui oggi ci sono Vlahovic, Chiesa, Ken, Milik. Prima che trovi spazio Caio, secondo me ce ne vuole. Se vi ricordate, noi l'avevamo definito, prima di quel terribile infortunio, l'uomo dell'86esimo, che più o meno era questo il momento in cui entrava Caio Jorge nei primi mesi di Juve. Sarà con la next gen se decideranno che questo dovrà essere il percorso, e lo seguiremo da lì sicuramente. Ma le ripeto, siamo tutti contenti per ieri, adesso deve trovare continuità, che gli manca da tantissimo tempo, ragazzi. A prescindere dall'infortunio, anche noi nei primi mesi di continuità ne aveva trovata ben poca. Pietro da Catania ci dice: il Real prenderà o Vlahovic oppure Osimhen. Pat Simo: vedere sulla tutto campo secondo me è un enorme spreco di talento, cosa ne pensi? Io farei 3-4-3, ma lo staff evidentemente segue altre strade. Evidentemente sì, segue altre strade. Sulè, per alcuni dirigenti della Juve, ragazzi, diventerà una grande mezzala. E quindi sono d'accordo sul fatto che a tutto campo secondo me non è il suo. Io ieri, quando è entrato Mulazzi, quindi veramente negli ultimi minuti di partita, adesso ho il tabellino sotto mano, Mulazzi entra ultimi minuti neanche tanto in realtà, l'ultima mezz'ora, quando entra Mulazzi al posto di Nicolò Siccavia, il mio pensiero è stato: vabbè, Mulazzi che è storicamente un esterno destro, poi può giocare anche a sinistra, è un esterno destro, andrà a destra con Iling a sinistra e con Sulè che viene in mezzo al campo. In realtà poi è stata tutt'altra la direzione, perché Mulazzi è andato a sinistra, Iling si è centrato a fare la mezzala e Sulè è rimasto a destra. Io immaginavo questo tipo, no? Di finale di partita. In realtà la direzione è stata un'altra, secondo me deve stare un po' più in mezzo al campo, un po' più nel vivo del gioco, toccare più palloni che stare lì sulla destra. Comunque ieri ha fatto bene anche sulla destra, perché poi alla fine della partita, no, era contro giocatori prettamente, no, da primavera, quindi la categoria era diversa e si vedeva, no, che Sulè era decisamente più pronto. Vediamo, andrà via, lui vuole andare via anche perché vuole giocare, vuole trovare minutaggio. Come ci diceva prima Rome, Frosinone è molto difficile perché lo vuole solo esclusivamente in prestito. La Juve al momento per questo tipo di soluzione non apre. Vediamo poi però se si concretizzano altre opzioni e quindi la Juve non si trova costretta invece ad accettare situazioni che magari in un primo momento non trova estremamente positive. Vediamo un po'. Su Huijsen, enormemente superiore ad Alexandro, a novembre sarà già titolare, è evidente. E ragazzi, Huijsen è in questo momento, se ricordate a gennaio quando fa quelle amichevole lì già con la prima squadra, io vi dicevo: se Huijsen l'anno prossimo non fa parte del pacchetto dei 5-6 difensori centrali della Juve, è uno spreco enorme. Sono passati 8 mesi, ha fatto partite con la next gen, tra i professionisti, ha fatto tournée, sta facendo minuti con la prima squadra e dico, Pat, che sono d'accordo con te. Ogni volta che lo vedo mi convince sempre di più. Sono amichevoli, quello che volete, ma non nel senso che è superiore ad Alexandro, in alcune cose sicuramente a meno pronto di Alexandro, però se Huijsen non fa minuti, e non pochi, se non fa tanti minuti con la prima squadra, secondo me è uno spreco enorme, perché è veramente forte, secondo me è già pronto per questo step in più. Io sapete che vado sempre con i piedi di piombo sui ragazzi, perché conoscono tanti retroscena nel percorso di crescita, però Huijsen mi sembra veramente un predestinato, e tarpare le ali a un talento del genere secondo me sarebbe un grande errore. Lo vedo veramente incredibilmente pronto Huijsen, ragazzi, vi devo dire che è uno di quelli su cui mi sbilancio con serenità e anche con velocità rispetto a tanti altri, perché è veramente forte, è proprio convinto, è proprio sicuro, ci si vede che non ha timori, quindi sì, d'accordissimo Pat con te. Iv, ascoltiamo ancora qualcosa.
Ciao Marcel da Pavia.
Ciao Marcel.
Io mi sono sorpreso, in questo calciomercato non c'è stata nessuna offerta per Kane, con la penuria di attaccanti che c'è. Cioè, mi ha veramente sorpreso. Ciao Marcel da Pavia.
Ciao Marcel. Ma sondaggi ci sono stati, però offerte al momento non ne sono arrivate, anche perché comunque la Juve eventualmente chiede tanti soldi, cioè avete sentito 20-25 milioni per Cambiaso, figuriamoci per Ken, no ragazzi, quella che può essere la cifra. Quindi comunque se ti avvicini a un giocatore del genere è perché devi tirare fuori, no, una cifra importante. Leggo Luca da Genova: nemmeno a me fa impazzire Amrabat, magnifico il modo in cui lo scrivi, Amrabat, Luca, bellissimo. Se dobbiamo spendere, dopo che abbiamo incassato, al limite solo per Thuram, ovviamente il più piccolo dei Thuram, Kefren. In riferimento a un vocale di ieri, dobbiamo essere ottimisti proprio perché sono gli stessi e non hanno cambiato a differenza degli altri. Ma è uno dei motivi per cui io metto la Juve assolutamente in corsa per il campionato, perché hai detto bene tu, rispetto alle altre non ha cambiato, e in tutto questo ci aggiungiamo anche il fatto che mentre c'è una notizia che adesso vi leggo, cosa stavo dicendo, perché ho letto la notizia, non ha cambiato, anche perché non gioca le coppe, ovviamente. Ma la notizia con cui chiudiamo, ragazzi, in questo momento, la puntata di oggi, che porterà sicuramente tante discussioni, la dà The Athletic, che dice: Bayern Monaco e Tottenham hanno raggiunto un accordo per firmare Harry Kane. Proposta da circa, anzi non circa, superiore ai 100 milioni di euro, accettata dal Tottenham. E quindi ragazzi, adesso tutto da vedere. Ragazzi, in relativa a Harry Kane, perché è chiaro che ora cambierebbe molto, perché poi con il presidente del Tottenham, Levy, è sempre un punto di domanda, però questo è quello che filtra, ragazzi, dall'Inghilterra e dalla Germania. Iv, ascoltiamo ancora un vocale.
Ciao Simmo, Bruno da Cuneo. Ma a me sono piaciuti molto Caio e Nicolussi Caviglia. Anche Nicolussi non è male. Io i giocatori darei una piccola chance, anche solo nella next gender, come si chiama, per vedere un po' come sono. Caio ha fatto 3 bellissimi gol, giustamente giocherà con la Serie C, e speriamo che magari si faccia spazio, no? Perché poi se gioca bene, se va avanti, lo spazio sicuramente magari lo trova anche in prima squadra, però ovviamente deve confermarsi, deve giocare, deve far vedere che è ritornato a quello che si pensava che doveva essere all'inizio. Per il resto, Dusan sono contento se resta, quello sicuramente, e poi attaccanti ne abbiamo di Scondusa, Kane e Milik, penso che il parco attaccanti sia abbastanza a posto, no?
Bruno, direi super a posto, mi sono già espresso. In aggiunta, poi lasciamo la linea a Claudio, l'accordo fra Bayern e Tottenham per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, come raccontato da The Athletic. Adesso tutto è nelle mani di Harry Kane, che sembrava orientato a alla fine restare a Londra, e adesso quando la palla, la patata bollente passa a lui, vedremo un po' quella che sarà la sua decisione. Però la notizia dell'ultima ora è questa. Ragazzi, linea Claudio Giuliani, la Juve in gol, noi torniamo, noi, io torno domani dalle 10 alle 12 con Social Club. Grazie a Yves, grazie a tutti voi, un grande abbraccio, ciao ragazzi.
Social Club. La Juve vista dai social network e dai club bianconeri.